due secondi. Dunque, eccoci qua. Materia prima, energetiche, inflazioni, grandi corporation, conflitti e scenari più o meno inquietanti. Ne parliamo con Michele Marsiglia, presidente di Federpetrolio Italia, in collegamento da Padova. Salve Marsiglia.
Buongiorno e grazie dell'invito.
E con il professor Mario Baldassari, già viceministro dell'economia, presidente del centro studi, attualmente presidente del centro studi economia reale, e dell'istituto Adriano Olivetti di Ancona, che è, credo, in collegamento da Ancona proprio, vero Baldassari?
Sì, esattamente, sono qui nella sede dell'istituto.
Allora, da dove possiamo partire? Partiamo dallo scenario, dalle parole della Lagarde? Ecco, magari partiamo da questo, dai tassi di interesse che ci consentiranno di introdurre l'argomento. Per il momento non si tagliano, c'è paura ancora di una ripresa dell'inflazione e effettivamente, diciamo, ne stanno succedendo di tutti i colori in giro per il mondo, no? Non ultimo l'attacco prima dell'Iran in Pakistan, la risposta pakistana, i vari conflitti e le ultime parole da Bruxelles di altri ufficiali della NATO che dicono: attenzione, qua i tedeschi hanno fatto dei piani di guerra contro la Russia. Ovviamente tante notizie vengono fatte uscire apposta per, come dire, stimolare anche delle reazioni nell'opinione pubblica, però effettivamente questo discorso, no, dell'inflazione delle materie prime energetiche c'è. Allora, professor Baldassari, intanto esordiamo con le parole della Lagarde, diciamo con l'ultima cosa di Davos. Stavolta, che opinione si è fatto, insomma, di questo, diciamo, come dire, questa cautela nel taglio dei tassi, quindi questa paura dell'inflazione che possa riprendere?
Ma direi che confermo la mia opinione che ho da anni, e cioè l'Europa si è data una moneta unica e una politica monetaria con la sua Banca Centrale Europea. Ora possiamo disquisire in lungo e largo se dovranno diminuire i tassi, quando dovranno, dato lo scenario di incertezza, probabilmente questa riduzione dei tassi, se avverrà solo nella seconda parte del 2024. Ma il vero tema è che in Europa manca la politica di bilancio. La politica di bilancio pubblico comune, proprio su temi che lei ha accennato, per esempio il grande tema della difesa e della sicurezza. È ridicolo affrontare questo scenario globale con i rischi che comporta con 27 eserciti, 27 aeronautiche, 42 servizi segreti e così via. Cioè le risorse dei singoli stati nazionali spese per questo bene pubblico che è difesa e sicurezza, non dico che sono sprecate, ma largamente sono poco bene utilizzate e completamente insufficienti. Cioè il bene sicurezza, difesa e sicurezza, l'Europa lo può dare solo a livello di bilancio federale europeo e non a livello di banali linee guida sui singoli bilanci nazionali dei 27 paesi dell'Unione o dei 20 paesi dell'area euro.
Ma riguardo a questo pericolo di ripresa, che non è stata del tutto, come dire, domata, soffocata, dell'inflazione?
Ma sull'inflazione la mia idea da due anni è: uno, che non dipende affatto dalle guerre e tantomeno dall'invasione russa in Ucraina. L'aumento del prezzo del gas è avvenuto a partire dal gennaio del 2021, quindi un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. E la cosa veramente incomprensibile, paradossale, è che le bollette del gas in tutta Europa, ma parliamo dell'Italia, sono state agganciate ad un prezzo del TTF di Amsterdam, che è un mercato speculativo puramente finanziario e sul quale non si scambiano praticamente quantità di gas. E allora è da due anni che si sta a dire: ma perché io, consumatore italiano, devo pagare in bolletta anche in base al prezzo di Amsterdam invece che al prezzo vero che le compagnie energetiche dichiarano quando comprano il gas e questo passa attraverso i confini nazionali con le dichiarazioni doganali. Ora, se guardassimo le dichiarazioni doganali, mentre il TTF di Amsterdam, nel suo picco maggiore l'estate dell'anno scorso, era aumentato del 900%,
sì,
e quello delle bollette doganali era aumentato dell'80%. Allora, perché io faccio pagare alle famiglie e alle imprese nelle bollette quel fantomatico prezzo che non è il costo che loro hanno per la materia prima, invece che agganciarlo correttamente al prezzo all'importazione? Vi faccio un esempio personale, perché anche qui due informazioni. La prima è questa, cioè l'origine della bolla speculativa sul prezzo del gas, che poi si è diffusa ovviamente sull'energia elettrica e su tutto il sistema economico. Ecco. E la seconda è che sappiamo oggi che quel picco del TTF di Amsterdam, raggiunto attorno ad agosto dell'anno scorso, negli ultimi mesi è sceso molto. Vi do il dato: nel gennaio del 2021 il TTF di Amsterdam quotava 19-20 euro a megawattore. Poi, come ricordiamo, è finito addirittura a 560-570 euro a megawattore. Negli ultimi mesi è ritornato attorno a 25-30 euro a megawattore. Questo è il TTF di Amsterdam. La mia personale bolletta, che nel gennaio del 2021 mi dichiarava nella bolletta un costo della materia prima di circa 20 euro a megawattore, e ho pagato quella bolletta a quel prezzo, ovviamente. Poi è esplosa. Mi chiedo come mai nel gennaio del 2024, l'ultima bolletta che mi è arrivata a casa l'altro ieri, ancora mi viene caricato un costo della materia prima di 105 euro a megawattore. E allora, io sono per l'idea che il TTF di Amsterdam andava escluso, ma ammesso che sia incluso, come mai adesso che è sceso a 30 euro nella bolletta mi viene fatto pesare un costo della materia prima di 105 euro a megawattore?
Allora, Marsiglia,
tutto questo a mio parere è l'evidente cartello oligopolistico che controlla nei fatti il prezzo dell'energia nel nostro paese e anche qui l'Europa. Il mercato dell'energia in Europa è segmentato Stato per Stato. Se ci fosse un'integrazione europea del mercato dell'energia, avremmo più capacità di acquisire quantità e meno prezzo da far pagare ai consumatori di tutta Europa.
Marsiglia, si è appuntato tutte le cose che ha detto il professor Baldassarri, perché qua adesso io le farò una mitragliata di domande,
Ho ascoltato con immenso interesse.
Allora,
per
Marsiglia,
per l'esperienza politica ed economica che il professore ha.
Attenzione, il TTF, partiamo da quello, per parlare però del prezzo del gas, appunto Baldassarri ha parlato di oligopolio, come escludere il TTF intanto, no? Se possibile. Ma questo gas, in questo momento, io adesso userò termini che lei mastica tutti i giorni, Presidente Marsiglia. Allora, il mercato è attualmente, diciamo, piatto, i fattori macroeconomici di segno opposto si elidono sostanzialmente, no? Quindi, appiattite le quotazioni, si attende una direzionalità più chiara del quadro generale della situazione, va bene? Parliamo del gas e comunque in particolare del gas. Cioè, se si riduce da una parte l'offerta di prodotto, per esempio, bloccano, no, i gasdotti in Libia, o c'è qualche problema a Suez, c'è uno stimolo rialzista dei prezzi, però l'inverno mite, no, l'economia è in crisi e tutto quello che conosciamo, e pende sull'altro piatto della bilancia. Però lei, io so che lei intravede, appunto attraverso operazioni speculative che sono, diciamo, cose di questo mondo, no? Se non a breve, comunque all'orizzonte, un rialzo dei prezzi del gas, un forte rialzo. Ce lo spiega? Partendo da TTF e da Baldassarri?
Certamente, io le posso dire una cosa, che ovviamente non posso non trovarmi d'accordo con quello che il professor Baldassarri ha detto, cioè la mancanza di alcune politiche finanziarie, monetarie dell'Europa, io aggiungo quella più che altro anche energetica, o comunque non lo gestire una strategia energetica europea che poi di conseguenza viene recepita ed adattata a quella nazionale. Lei vi potrete ricordare che qualche anno fa con allora ministro Cingolani alla transizione ecologica ovviamente gridò a quello che era una speculazione, parlando degli operatori petroliferi, le procure aprirono nei nostri confronti 109 indagini, perché ci furono 109 denunce, e ovviamente Cingolani disse che c'era questa speculazione. Poi, quando si vide che la speculazione non c'era tanto da parte degli operatori dell'oil and gas, ma attraverso le borse, chiamiamole valori o finanziarie come il TTF, ovviamente non si è potuto incolpare nessuno, non è che hanno potuto fare reato sul TTF. Il TTF è una borsa virtuale che ovviamente vengono scambiate, ma qualche anno fa nessuno conosceva, anche noi, dell'esistenza, cioè il libero scambio contrattualistico di quello che era il gas. C'era un indice di riferimento come il Platts che noi utilizziamo anche per quanto riguarda la contrattazione dei greggi, che in base ai paesi dove si acquistava si poteva ancorare, come termine tecnico, a un delta che era dettato da questo indice, se no i contratti si facevano comunque tra cliente e fornitore. Escludere il TTF si è provato, non certo noi, si è provato anche negli anni scorsi, in quando abbiamo vissuto questa parte, hanno messo un price cap dove noi eravamo completamente contrari, perché poi è stato insignificante, perché era un price cap e un meccanismo economico che comunque era a favore del TTF, perché metterlo a 150, lasciarlo per 3 giorni, adesso non voglio entrare anche per gli ascoltatori in tutte queste dietrologie finanziarie, alla fine il mercato poteva gestirlo come voleva. Oggi ci troviamo, il professore diceva a 19, oggi ci troviamo comunque a 28 e sta oscillando. Sappiamo che è basso per una, ovviamente, componente meteorologica, perché non c'è un inverno, ma sappiamo anche che è basso perché gli stoccaggi sono pieni, sì perché siamo stati bravi, ma anche perché le aziende non lo acquistano. Ecco, questa è una cosa principale, le aziende non lo acquistano perché il gas ancora costa tanto, perché hanno fatto delle politiche, non solo quelle italiane, sto parlando a livello parte di Europa, non di tutte, e ovviamente in bolletta si ritrova ancora quel costo alto, perché noi l'avevamo detto più di un anno fa, le aziende, il gas che hanno acquistato, gli accordi fatti con l'Algeria, sono stati acquistati il gas tempo in precedenza con margini molto alti, non a 28 euro megawattora, ma eravamo a 50, 60, 80, anche se eravamo diversi, distanti dai livelli di agosto. Quindi oggi quel gas, i consumatori, aziende, privati, cittadini, mercato domestico, deve pagarlo, e quindi vediamo che gli operatori finanziari adesso continuano ad applicare prezzi alti e in bolletta si trovano prezzi alti, nonostante la quotazione di questo TTF è bassa.
Baldassarri, io vorrei ricordare una cosa, però, mi perdoni, professore, un piccolo inciso. Allora, nel 2023 il consumo complessivo di elettricità in Italia è stato di 300 miliardi di kilowattore. Il totale delle importazioni 50 miliardi di kilowattore. Di esse, di queste importazioni, buona parte è stata elettricità generata nelle centrali nucleari francesi. Quindi, insomma, il gas c'entrava poco.
Esattamente. Allora, io continuo a insistere su questo punto. E cioè, le compagnie energetiche italiane acquistano il gas con contratti a medio e lungo termine, tutto quello che volete, ma il costo che loro subiscono e pagano è quello della dichiarazione doganale, non è quello del TTF di Amsterdam. Quindi perché non agganciare le bollette alle dichiarazioni doganali del prezzo del gas che fanno le stesse compagnie energetiche? C'è un indice Istat specifico su questo. Ecco, ho dato già la differenza, cioè mentre il TTF era aumentato del 900%, il gas alla dogana era aumentato, ma dell'80%, e quindi questo 80% in più poteva legittimamente entrare nelle bollette finali dei consumatori. Seconda considerazione, giustamente, sì, ha già detto il Presidente, nella bolletta di gennaio che io ho ricevuto a casa, influiscono anche le quotazioni dei mesi precedenti, che erano più alte dei 28-30 euro a megawattore dell'attuale TTF, ma francamente è comprensibile. Però a gennaio 2024 nella mia personale bolletta mi si carica un costo della materia prima di 105 euro a megawattore. Ora, se faccio la media degli ultimi 5-6 mesi, beh, francamente mi risulterebbe strano che quella media fosse 105 euro a megawattore. Fermo restando che la mia idea è che bisogna sganciare le bollette dal TTF di Amsterdam e collegarle ai prezzi doganali dichiarati dalle stesse compagnie.
Chi lo può fare questo?
Ma doveva farlo l'ARERA e l'Antitrust, dicendo alle compagnie, garantendo i vostri margini di profitto, il costo di partenza vostro è quello vero, cioè quello che pagate e lo dichiarate voi stessi al passaggio doganale.
Oh, abbiamo una decina di minuti scarsa per parlare, se lo riterrete opportuno, anche di questa vicenda dell'ENI, no? Perché lei parla appunto delle compagnie e l'ENI è il campione nazionale. Ah, Marsiglia, insomma, è proprio di pochi minuti fa il comunicato della sua organizzazione, di Federpetrolio Italia, una presa di posizione, un commento a questa ipotesi di cessione del 4% dell'ENI, cioè si sta privatizzando, si sta vendendo. Che succede?
Ma guardi, lei sa benissimo che tanto ci segue da un po' di anni, che io nella mia linea politica, anche nel mercato, sono un po' più democristiano anche sui gioielli di Stato, anzi lo sono forse un po' troppo. Noi abbiamo fatto questa dichiarazione che ci ha chiesto la press questa mattina. Allora, Eni è un gioiello industriale. Ovviamente questa rivelazione è stata fatta da Bloomberg, quindi nessuna dichiarazione da Palazzo Chigi e neanche dall'Eni ultimamente. Però c'è una cosa che comunque, visto la dichiarazione, visto l'agenzia, dobbiamo un attimo, ci hanno chiesto di commentarla.
Beh, se ne parla però, nell'aria, i rumors, come dicono quelli bravi, ci stavano da qualche giorno.
Ma sa, già qualche anno fa entrò nel capitale dell'ENI l'Arabia Saudita e ci furono degli grossi scossoni sulle borse per quanto riguarda il titolo, anche se noi lo giudicammo una cosa positiva, visto le partnership e gli agrimi di cooperazione bilaterale che Eni ha fatto comunque nella penisola arabica. Adesso il problema è proprio questo: in questo momento è ovvio che se si vende questa quota, anche se il tesoro comunque e il Ministero dell'Economia ne ha una parte, quindi adesso non lasciamo stare il meccanismo finanziario di quante azioni in meno o in più.
Comunque, beh, vabbè, lo spieghi, lo accenni. Leni nel frattempo si è ricomprata qualche propria azione, adesso parlando in termini molto semplici.
Oltre all'amicizia e alla buona politica che lei sa con Claudio De Scalzi che ha fatto in questi ultimi anni di mandato, l'ENI pian piano, già da anni, attraverso delle operazioni di buyback, sta comunque riacquistando, forte di un cash flow, quindi di una capacità finanziaria, sta riacquistando piano piano azioni che comunque attraverso le varie capitalizzazioni sul mercato ci sono. Quindi sto rientrando in possesso delle piccole particelle della mia società. Quindi lo Stato italiano, cioè quello che è uscito, dice: io comunque avendo una quota del 29, 30, 31%, io vendendo il 4% con più capitalizzazione comunque riesco a mantenere una maggioranza azionaria che non varia. Certamente però facendo questo meccanismo aumentano le azioni, quindi ci sono più pezzettini dell'azienda sul mercato. Sì. Il problema che ci stiamo chiedendo, uno, è che comunque il mercato sa che questa operazione è fatta perché lo Stato italiano ha bisogno di soldi.
Aumentano quindi gli azionisti, non gli azioni.
Aumentano gli azionisti, però io lo faccio per una precarietà economica interna.
Sì.
E due, a chi si vende? Si vende a un mercato borsistico? A chi si vende? A chi viene proposto? Siccome i gioielli nazionali noi abbiamo visto negli ultimi anni, che abbiamo visto il caso all'Italia, stiamo vedendo una situazione con Acciaierie d'Italia, quindi ex Ilva, un po' particolari, vediamo TIM, vediamo a tante altre cose, no? Io che provengo da una mentalità IRI, per chi se la può ricordare sicuramente il professore, non ho dubbi. Allora bisogna capire bene.
Un mondo che non c'è, diciamo, insomma.
Anche perché il governo Meloni, il Presidente del Consiglio, da quando si è insediato al discorso programmatico alle Camere, la prima cosa che ha detto è quella di portare avanti l'energia e sviluppare l'energia, la strategia energetica nazionale. Non ultimo, il 28 e il 29 di gennaio ci sarà proprio la conferenza, se viene confermata, Italia-Africa, per lanciare questo piano Mattei per l'Italia. Quindi il Presidente Meloni ha ben chiara quella che è l'energia italiana, però gradiremmo sapere anche un po' se veramente la notizia è fondata e quello che si vuol fare.
Oh, professor Baldassarri, che fa la Meloni? Palazzo Chigi fa, come sempre, si fa cassa, si svendono i gioielli di famiglia, particelle,
no,
magari
ma
per pagare il culo fiscale a 4 anni.
Scagnetti, è una discussione francamente del tutto irrilevante, rispetto alla quale va chiarito un punto. Allora, l'ENI è quotata ed è sul mercato da anni. L'azionista di controllo dell'ENI è rimasto lo Stato italiano attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e così via. Ora, se si vuole vendere un 4% delle azioni ENI, intanto questa è un'operazione di Stato patrimoniale, non ha niente a che vedere con il fare cassa. È ridicolo impostarlo nel senso di dire vendo un po' di azioni ENI per incassare un po' di soldi, perché essendo un'operazione patrimoniale, si vende un pezzetto di patrimonio, a parte che ha ragione il Presidente, bisogna capire a chi lo vendiamo, sta sul mercato flottante o ad un altro socio, da vedere, ma qualunque sia l'incasso di questo 4% dell'ENI, forse sarà qualche decina di miliardi di euro. E questo va a fronte di un debito pubblico italiano, Stato patrimoniale, che è di 2.900 miliardi di euro.
E ma si naviga a vista in Italia, professore, lo sa.
No, l'idea di vendere pezzetti dei gioielli pubblici italiani a fini di ridurre il debito è ridicola di per se stesso guardando a questi numeri. Diverso è dire io vendo questo 4% con un disegno strategico, cioè faccio entrare un altro socio come quando entrò l'Arabia Saudita e così via, ma finché non si chiariscono questi punti è francamente i rumors di cui lei ha parlato.
Lei ha come dire orecchio riguardo a questa tempistica, quando si chiarirà a suo avviso, quando potremo saperne di più?
Ma francamente a me interessa poco questo dibattito dal punto di vista di politica industriale, di politica economica e di politica di bilancio pubblico, per i numeri e le ragioni che ho appena detto.
Marsiglia, quali potrebbero essere questi acquirenti? Lei hanno usato qualche cosa? Nei corridoi magari di San Donato, dove lei spesso bazzica, diciamo.
Ma io so solamente che con Eni siamo posizionati ovviamente in gran parte del mondo, è diventata in pochi o tanti anni, dipende poi dall'osservatorio, dall'occhio qual è, una compagnia petrolifera a onore del merito a livello mondiale, quindi comunque partnership di tanti. Sapere chi entra è una domanda che non saprei darle neanche la risposta. Ci sono delle quotazioni che ancora sono da fare, tipo Plenitude, tipo altri, ovviamente sta puntando su una decarbonizzazione, quindi anche questo potrebbe essere, però chi va a prendere il 4%, ovviamente, sempre se tutto questo è vero, o quello che possono essere, sa, poi il mercato vende e compra, quindi automaticamente le proprietà azionarie sono di tante, diverse da quello patrimoniale, quindi non saprei in questo momento, attendiamo anche di conoscere meglio qual è, però se è vero tutto questo, stiamo facendo una discussione su qualcosa che poi non viene confermato, però comunque siamo un attimo...
E vabbè, a questo servono le trasmissioni radiofoniche, anche a fare un po', no?
Ma certamente non volevo assolutamente dire che non era interessante, però attendiamo anche che Palazzo Chigi possa dare qualche informazione in più, come San Donato Milanese possa uscire con qualche dichiarazione in merito.
Va bene, perfettamente nei tempi quest'oggi, meno male.
Posso precisare, Scagnetti, una cosa?
In un minuto, ce la fa, professore?
Sì.
Prego.
Posto che stiamo parlando di un'ipotetica operazione di patrimonio, allora va chiarita la regola. Qualunque vendita e incasso di un pezzo di patrimonio non può essere utilizzato nel conto economico. Se lo facesse un'impresa sarebbe falso in bilancio. Quindi qualunque incasso da vendita di azioni deve andare a ridurre il debito pubblico. E dati i numeri che ho dato, capite che questo dibattito diventa quasi surreale.
Va bene. Vabbè, il debito è un moloch, come lei spesso ricorda, professore, lo sappiamo tutti, purtroppo sarà molto difficile intaccarlo.
Certo che non si può usare l'incasso della vendita del 4% Leni per pagare le pensioni o gli stipendi o la spesa corrente.
Dunque, con questa precisazione del professor Mario Baldassarri, in collegamento da Ancona, già viceministro dell'Economia, attualmente presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti, che ha dibattuto, ha trattato insomma, questa ampia materia col presidente di Federpetrolio Italia Michele Marsiglia in collegamento da Padova invece, noi concludiamo questa trasmissione di approfondimento e in qualche modo anche di cronaca. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie Marsiglia, grazie Baldassarri.
Grazie a voi.
Abbiamo perso Baldassarri? Va bene, lo salutiamo.
No, sono qua.
Allora, lo stavamo salutando. E a questo punto non ci resta che salutare i radioascoltatori di Radio Megasound e i fruitori del sito di informazione insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.